continuiamo la meditazione del mistero del Natale cominciato nella notte santa attraverso il Vangelo di Luca. È lui che ci narra di questo evento, è lui che pone come protagonisti innanzitutto i pastori, pastori che bivaccavano con le loro gregge intorno a Betlemme. Nel Vangelo della notte abbiamo sentito dire che Gesù nacque a Betlemme, la città di Davide. Pensare a Davide è pensare al re, al grande re, al primo re di Israele. Ma non dimentichiamo che innanzitutto Davide era pastore. Chi sono i primi destinatari dell'annuncio del Natale? Sono i pastori. E non dimentichiamo che i pastori erano ritenute persone inaffidabili. Non potevano testimoniare, non potevano entrare nei giudizi, erano ritenuti lontani perché non potevano sottolineare il giorno della festa, il giorno del sabato, perché erano ritenuti impuri. Sarebbe come oggi pensare agli zingari. Non che gli zingari immediatamente siano cattivi, però nell'accezione comune c'è un po' questa idea. E allora i pastori all'epoca erano proprio così. Ecco, i pastori però sono i primi destinatari della luce del Natale, come le donne saranno le prime a dover annunciare la risurrezione di Gesù, in un tempo, in una società in cui ufficialmente le donne non contavano nulla. All'inizio allora i pastori, persone ritenute lontane, al termine, alla risurrezione, che è poi l'inizio del nuovo giorno, le donne. Questo è il modo paradossale e strano con cui Dio opera nella storia degli uomini. E allora i pastori ricevono questo primo annuncio. Ora anche i pastori, come ogni povero, come ogni barbone, come ogni senza tetto, però ha un tesoro. A volte nelle fiction, nelle TV o nelle cronache noi veniamo a sapere che un barbone magari aveva come tesoro prezioso una catenina, una foto, l'immagine di quella che era stata la sua famiglia o dell'amore della sua vita, un cincillo, una lettera, uno scritto. È il suo tesoro. Ora noi possiamo pensare quali erano il tesoro dei pastori di 2000 anni fa, per arrivare poi a dire: e noi pastori moderni, e noi pastori di oggi, cosa abbiamo come tesoro? I pastori dunque a Betlemme. Betlemme è questa città di Davide che sorge a 777 metri sul livello del mare. Potrebbe essere una notizia marginale, non è certo un fatto teologico questo, però è interessante rileggere, come ormai siamo abituati, anche il simbolismo dei numeri. 3 volte 7. Nella Bibbia sappiamo appunto che il 7 è la perfezione, la totalità. Ecco, qui c'è 3 volte 7. Gesù nasce proprio lì. E di sicuro qualcuno l'avrà già pensato. Non dimentichiamo che nell'Apocalisse, nell'ultimo libro della Bibbia, l'Anticristo è presentato come il 3 volte 6. Perché? Perché il 6, non essendo 7, è il numero della imperfezione. E l'Anticristo è per eccellenza l'imperfezione fatta storia, che cerca di tirare dalla sua parte tutto il resto. Il Cristo nasce a 777 metri sul livello del mare. Ripeto, non è un fatto teologico, però così è una suggestione che possiamo tenerci. Come potremmo tenerci quella suggestione che ha fatto tanto scalpore nelle cronache, accusando anche alcuni siti di integralismo cattolico religioso? Voi sapete che la notte del Bataclan il gruppo stava suonando Kiss the Devil, bacia il diavolo. Ripeto, non vogliamo fare nessun tipo di terrorismo psicologico, semplicemente un fatto che possiamo anche collegare. Qui siamo invece a 777, la perfezione, e qui nasce Gesù. nasce nell'imperfezione però che è la nostra, nelle nostre contraddizioni, nelle nostre cadute, nelle nostre infedeltà. E allora dicevo, quali sono? Qual è il tesoro di questi pastori? Innanzitutto la tenda. La tenda significava la vita. Pensando anche alle escursioni termiche, 40-50 gradi all'ombra di giorno e sotto zero di notte nel deserto di Giuda, nelle regioni montuose dove è nato Gesù. Allora la tenda diventava davvero la salvaguardia della vita. Quella tenda, dicevo anche altre volte, che nel mondo arabo era chiamata la casa del velo. Noi sorridiamo, ma poi noi abbiamo il sacco a velo, quindi è esattamente la stessa cosa, la casa del velo, cioè la casa appunto anche del ricovero, del sentirsi al caldo, del sentirsi protetti. Questo era il primo tesoro per il pastore. Il secondo tesoro, le fonti, le sorgenti d'acqua. Noi sappiamo quanto sia indispensabile e necessaria l'acqua, ma l'acqua per il pastore non era solo per sé, ma per tutto il viaggio. E quindi il pastore non si metteva mai in viaggio se non sapeva che poteva arrivare fin lì in quel giorno, poteva far camminare e pascolare il suo gregge fino a quel punto dove c'era la sorgente d'acqua, perché altrimenti significava venire meno per la strada lui e tutto il suo gregge, la sorgente d'acqua. E il terzo tesoro, il gregge stesso, che non era solo la sua proprietà, ma era un po' la sua famiglia. Quando Gesù nel Vangelo di Giovanni utilizzerà esattamente il simbolismo pastorale, pastore, gregge, pecore, per parlare della sua relazione con le persone, farà riferimento esattamente a questo. Il pastore conosce le sue pecore. Sapete che nella Bibbia conoscere vuol dire amare. Il pastore conosce, ama le sue pecore. Quindi non sono solo delle cose, non sono solo la possibilità per lui di vivere, perché danno latte, carne, lana, ma sono la sua famiglia. Il mercenario, che non è pastore, al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo e fugge. Il pastore resta. Perché? Perché quella è la sua famiglia ed è una famiglia da difendere. Quindi il terzo tesoro è dato proprio dal gregge. Ora dicevo, possiamo noi tentare di rileggere questi tre tesori del pastore di ieri pensando a noi pastori contemporanei. Perché se è vero che i pastori di ieri erano inaffidabili, alla fine in verità, mettendoci nella sincerità davanti a Dio, anche noi possiamo dire, anche io sono inaffidabile, anche io sono un poco di buono, anche su di me non si può mettere proprio la mano sul fuoco. E allora come pastore di ieri, pastore di oggi, quali sono i nostri tesori? A ritroso rileggiamoli. Innanzitutto, il tesoro per il pastore e il suo gregge. Cos'è il tesoro per noi? Sono i volti, le persone, le storie. Sono appunto le persone con le quali viviamo. Questo è il tesoro. Perché uno può avere anche tutte le cose di questo mondo. Può avere conti in banca, case piene di cose. Ma poi non ha una presenza, non ha un volto, una storia. Il primo tesoro per noi pastori di oggi sono le persone, sono gli altri. Quegli altri ai quali certo possiamo anche dire dormite stamattina, lo possiamo anche dire. Se c'è un rapporto bello di sincerità, di verità, di amicizia. Le persone appunto con le quali noi viviamo. In carne ed ossa, non la persona in astratto, perché a volte noi pensiamo di amare, ma amiamo in astratto, no, ami quella persona lì, quella che ti sta antipatica, che ti sta sulle scatole, quella che magari ti ha fatto uno sgambetto, quello che ha parlato male di te. Sono queste le persone a cui cerchiamo di volere bene. Perché? Perché in un modo o nell'altro queste cose entrano tutte nelle nostre giornate. Il primo tesoro, le persone. Non sbagliamo questo tesoro per le cose. Prima la persona, prima la dignità. Questo è il primo tesoro. Poi il tesoro per il pastore di ieri era la sorgente, l'acqua. Ecco anche qui, cos'è il tesoro per noi? Sono le nostre sorgenti. Guardate che noi viviamo delle nostre sorgenti. Quindi dipende da dove andiamo a prendere acqua, dove ci abbeveriamo. A volte forse ci accontentiamo della pozzanghera, perché è più facile, è più comoda, è più immediata. No, dovremmo risalire alla sorgente. Noi viviamo delle nostre sorgenti. E allora questa sorgente ci spinge a cercare la verità, ci spinge magari anche a non accontentarci. Noi viviamo appunto di queste sorgenti che sono i valori, le cose belle, buone, giuste, vere, che accogliamo, che cerchiamo di vivere e di portare avanti e che mettiamo poi in cantiere nelle scelte di tutti i giorni. Noi siamo anche le nostre scelte, perché? Perché noi siamo le nostre sorgenti. E poi il terzo tesoro, il tesoro del pastore antico era la tenda, la casa del bene. Ecco, per noi potrebbe essere la nostra casa, la nostra famiglia, la nostra comunità. C'è una casa nella quale noi cerchiamo insieme il Signore. Certo che ognuno lo può cercare anche personalmente o individualmente, ma poi ci si mette insieme, perché si fa la strada insieme, perché appunto il primo tesoro sono le persone. E allora quelle persone che si affidano allo stesso Signore, che si lasciano illuminare dalla stessa luce, camminano in questa casa che è un paese, che è una parrocchia, che è una comunità, che è la Chiesa. Certo, con tutte le contraddizioni che conosciamo bene, che i giornali cercano proprio di mettere in vista sempre più. Mi viene in mente ciò che Erasmo da Rotterdam già a suo tempo diceva: sopporto questa Chiesa in attesa che cambi. Perché? Perché anche lei sopporta me in attesa che io cambi. Sopporto la mia famiglia in attesa che la mia famiglia cambi. Perché? Perché anche la mia famiglia chiede e sopporta me che ancora non voglio cambiare. Vedete che c'è sempre una circolarità. Non dimentichiamo che puntare il dito verso qualcuno vuol dire puntarne tre verso di noi. E allora questo ci fa sentire davvero nella stessa barca. Noi abbiamo come tesoro una famiglia, una casa, una comunità che potrà essere la più traballante che esiste, ma è la nostra. E allora sarà meglio, sarà più bella, sarà più vera, sarà più santa, se io sarò più vero, più giusto, più santo. Ecco dunque i tesori dei pastori di ieri, i nostri tesori oggi. E davvero qui troviamo come i pastori non si sono lasciati tentare, vi ricordate questa espressione detta alcune domeniche fa, non si sono lasciati tentare da ciò che luccicava, ma guidare da ciò che illumina. Noi siamo qui a Natale, non presi dagli appagli, ma perché tentiamo con le nostre povertà di tutti i giorni di seguire la luce, e questo ci aiuta ad andare i nostri tesori, il tesoro delle persone, delle storie, dei volti, il tesoro delle sorgenti, dei valori su cui impostiamo la vita, il tesoro di una casa, di una famiglia, di una comunità. Auguri dunque a tutti i pastori che cercano di avere e di far andare avanti i loro tesori.